Dura la vita, prof.
Decisamente.
Sai che io stamattina mi sento calante come quei refrain di Toto Cutugno. Ce l'hai presente quei La minore?
Francamente, non molto.
Quelli tipo don, zon, 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 zon. Il tempo se ne va, quelle robe lì.
Tempo se ne va.
Calante
sì,
così.
Calante così. Mm. Forse anche peggio, però.
Vabbè, dopodiché, lei questa settimana mi è certamente spumeggiante. La perché? Sorte le ha restituito due eroine della sua gioventù, le gemelle Kessler. È stato un momento.
No, proprio francamente no, dai.
Sai che io me la sono immaginata.
Non esagerare.
Lì a fare la pizzata, anzi il brodino, lei, Monti e Napolitano a vedere le Kessler.
Sì, sempre gentile, grazie. Abbiamo 30 anni di differenza, però va bene.
Insomma, sì. Ho capito, ma dentro l'anagrafe è la stessa, più o meno.
Insomma.
Senta, ma io mi sono fatto questa domanda, ma perché c'erano le Kessler?
Cioè,
è una delle condizioni che ci ha posto l'Europa?
Ma non credo proprio, non lo so, sai, francamente ti ho sentito parlare delle Kessler in questi giorni, ma non ho capito che cosa ci facessero a Sanremo, boh, non lo so, forse erano un vecchio mito di Fazio, boh, non...
Comunque, prima c'erano due tedesche, le Kessler, poi c'era un altoatesino, quello che ha vinto lo slittino. Io per un attimo ho pensato che fossero le prove generali dell'Anschluss.
Dell'Anschluss.
Cioè, hanno deciso di invaderci e cominciare.
Mancava solo il presidente della Bundesbank come ospite.
Vabbè, mi sembra di capire che non lo sta seguendo Sanremo.
No.
Quest'anno no?
Ma veramente non lo seguo quasi mai, quindi.
Quasi mai vuol dire che qualche volta. Qual è la canzone? Se io dico Sanremo, qual è la canzone che le viene in mente subito?
La canzone che mi viene in mente ce n'era una di Elio, ma non mi ricordo il titolo.
Una di Elio?
Sì, quella...
A scelta?
Io mi ricordo quella di Elio con loro, con la tutina da astronauti.
Con la tutina da astronauti? Cioè vuol dire vestiti da rockets?
Ecco, no, vestiti da rockets.
Con la tutina da astronauti. Ecco. Ok, perfetto. Senta, le faccio solo un'ultima domanda per capire qual è il suo rapporto con la musica leggera.
Però condivido effettivamente il rimpianto per Friccantoni.
No, beh, quello indubbiamente, ci mancherebbe altro. Ma secondo lei la musica leggera è un divertissement o è uno strumento inventato dal capitalismo per disorientare le masse operaie?
No, un divertissement. No, non è uno strumento del capitalismo.
Va bene, a proposito di strumenti, le consegno il suo strumento preferito, quella cetra che lei sa suonare meglio di Nerone durante l'incendio, che è l'informazione democratica che accende i fari sulle nequizie del... Nequizie, non me l'avrei mai immaginato.
Di poi dici a me che sono...
Gliel'ho detto che ero calante come una canzone di Cutugno stamattina, se ne faccio una ragione. Allora, a proposito di cose calanti, c'è il rublo che mi sta precipitando...
Mi sembra anche ovvio perché ci sono più di una ragione, almeno due. Uno, l'attacco che è in corso da tempo nei confronti dei paesi emergenti per effetto del deflusso dei capitali. Avevamo già sottolineato come la Russia fosse da questo punto di vista tra i famosi paesi BRICS quella più debole, quella più in difficoltà, perché non ha capitalizzato quasi nulla delle risorse introiettate con la vendita delle materie prime in questi anni, gas e petrolio, non ha costruito una capacità autonoma dal punto di vista economico, e quindi con il deflusso dei capitali era una di quelle che pagava di più, insieme alla Turchia, all'Argentina, al Brasile e al Sudafrica. Ma poi oggi c'è la seconda ragione, che ovviamente quello che sta accadendo in Ucraina, e cioè il rischio che l'Europa possa decidere qualche forma di sanzione nei confronti della Russia, ha contribuito a far crollare il valore del rublo e a far salire ai massimi il dollaro. Siamo a livello più alto dal 2009. Il governatore della Banca Centrale Russa ha detto che è pronto a intervenire per stabilizzare il cambio, ma come sappiamo queste dichiarazioni 9 volte su 10 non fanno altro che alimentare la speculazione e far cadere ancora di più la valuta che è oggetto dell'attacco dal punto di vista internazionale.
Siccome mi è da sempre oscura la logica dei flussi monetari, cioè, a noi cosa ce ne viene se cade il rublo, oltre al fatto che possiamo andare a speculare sulle matriosche?
Direttamente,
cioè,
non ci arriva nulla. No, non ci cambia assolutamente nulla.
Quindi siamo nella grande categoria del cazzi loro.
Salvo forse ma questo potrebbe essere qualche problema relativamente alle esportazioni di beni che noi vendiamo alla Russia. Sappiamo di essere da questo punto di vista un importante fornitore e quindi di avere un discreto export nei confronti della Russia, e la caduta del rublo potrebbe peggiorare alcuni flussi di forniture perché richiederebbe un aggiornamento dei prezzi e quindi magari una contrazione da questo punto di vista. Per il resto direi nessun effetto, perché per esempio, come noto, il gas non si compravende in rublo ma in dollari, e quindi da questo punto di vista non vedo grandi effetti a livello internazionale, vedo problemi molto all'interno del paese, insomma.
Secondo me ai mercati internazionali gli è tornata in mente l'esibizione dello stesso Cutugno l'anno scorso con l'armata russa, con la banda dell'armata rossa sul palco dell'Ariston. Gli è tornato in mente in un momento di reminiscenza, hanno detto distruggiamoli il rublo, se lo meritano dopo che abbiamo visto tutto questo. A proposito di rubli,
sì.
Leggevo che però gli oligarchi e i russi ricchi non si sono per niente intimiditi e sono tornati a migrare verso Cipro come fanno gli uccelli a primavera.
Assolutamente, sì.
Ci ricorda che cosa vanno a fare i russi a Cipro?
Beh, Cipro è di fatto l'offshore per i russi, e da questo punto di vista si sta assistendo a un flusso senza precedenti di compagnie straniere impegnate senza sosta a registrarsi nell'isola con l'obiettivo di sfruttare ovviamente il regime fiscale favorevole. Non ci sono solo i russi, ci sono anche società tedesche, canadesi, latinoamericane. Il piano di salvataggio ha imposto a Cipro l'innalzamento dell'aliquota sulle imprese, che è passata però solo dal 10 al 12,50%, e quindi da questo punto di vista rimane un paradiso fiscale senza eguali. Per fare un paragone, l'imposta sul reddito d'impresa è in Francia al 33,3%, in Germania al 29,5%. Nel solo mese di gennaio le nuove registrazioni di società estere sono state 1.454, una cifra superiore a quella toccata nel dicembre del 2012. Complessivamente le imprese straniere registrate a Cipro sono 273.000, praticamente una ogni tre abitanti. Questo nonostante in realtà la situazione economica dell'economia cipriota rimanga molto pesante, il tasso di disoccupazione viaggia al 17,5%, ma si supera più del 40% per i giovani.
Invece di andare a Cipro, cosa che si potrebbe sempre fare, non so se ci siano voli low cost per Cipro, ma perché non andiamo a Dubai?
Ma perché dobbiamo andare a Dubai?
Perché, adesso glielo spiego, gli sceicchi,
sì,
del Dubai hanno scoperto che in Dubai ci sono troppi ciccioni.
Ah.
Allora hanno detto, ciccioni in genere, se dimagrite vi diamo un grammo d'oro per ogni chilo che perdete.
No, un grammo d'oro per ogni chilo. Ma scusa, tu quanto vorresti dimagrire? Quindi
a questo
tu
punto
sei disponibile a
80-90 kg. Cioè,
80-90 kg scompari.
Ho capito, ma dopodiché 10 kg si può fare.
10 kg
sono 10 grammi d'oro.
Sì, non è che sia molto. Con i prezzi dell'oro calante.
Volevo capire, 10 grammi d'oro cosa porto a casa?
Beh, non porti a casa moltissimo.
Ah, quindi è una furbata quella degli sceicchi.
Sì, mi sembra una gran furbata, perché l'oro al grammo non è che poi, cioè, ti porti a casa delle grandi cifre, perché stiamo parlando di circa 30 euro al grammo, non al fixing ufficiale.
Qui sono 300 euro più o meno.
Sono 300 euro per perdere 10 kg, insomma.
Che non... se li do al compro oro me ne dà 75.
Ah sì, se li dai. No, beh, questi sono già valori, diciamo, da compro oro, quindi probabilmente il valore del fixing, diciamo, ufficiale è molto più alto.
Quindi non mi ci sta dentro nemmeno l'ammortamento del volo?
Assolutamente no, okay. Anche perché i voli per Dubai credo che siano abbastanza carucci, insomma.
Ok, appena abbiamo finito qua andiamo a mangiarci due bomboloni alla faccia degli sceicchi, pensa a te, io pensavo che fosse invece cianciulato. Vabbè, no, ho sbagliato, non era questa qua, mannaggia. Professore, stiamo arrivando alla fine della prima parte del giorno delle locuste e quindi volevo tributarle l'omaggio desiderato. Eccole qua, le sue gemellone preferite, se la ricorda?
No, per niente.
Quelli belli come noi, Alice ed Ellen Kessler, a chiusura della prima parte del giorno delle locuste. Ritorniamo dopo e riapriamo con Zuckerberg e i suoi regali per i 30 anni. Lei non si è nemmeno accorto che sono partite due canzoni una sopra l'altra.
No, sinceramente no.
Per lei era un pezzo punk delle Kessler.
Esatto.
Ecco, queste sono le Kessler, quelle vere. Vabbè, oggi va così, ascoltatori. A dopo! Scandisce le parole fino in fondo Willie Molko, We Are Loud Like Love, naturalmente Placebo in apertura della seconda parte del giorno delle locuste qui questa mattina, sempre sulle frequenze di Popolare Network. Dai, lei lo sa, tecnico o politico?
Io credo che rimarrà tecnico.
Quindi, come si chiama lì, Tabellini? Ma da dove arriva Tabellini?
È l'ex rettore della Bocconi.
No, quello ho capito.
Ma...
la faccia che ha fatto non è tra i suoi favoriti Tabellini.
No, decisamente no. Allora sinceramente preferirei che rimanesse Saccomanni, anche perché insisto,
cioè lei e Draghi volete Saccomanni?
Ma no, io continuo a pensare, ma ho che capito, se dobbiamo restare sul lato tecnico,
però io non ho capito sta roba. Hanno tirato giù il governo Letta perché non andava bene l'approccio economico del governo Letta. Mo non c'è più Letta e bisogna rifare lo stesso.
Sono d'accordo con te, e allora? Hai assolutamente ragione. Cioè.
E quindi?
E quindi...
Del Rio come lo vede?
No, Del Rio lo vedo proprio male, vedo in grande difficoltà. D'altra parte il fatto che la cerchia sia così ristretta e che il politico alla fine sia solo Del Rio dimostra quanto sia... critica la situazione e la credibilità, come dire, del governo politico sul lato economico sia scadente.
Insomma. Vabbè, lasciamolo lì il governo perché è due balle, cioè ne stiamo parlando ormai.
Tanto ormai sarà una questione al massimo di un giorno.
Appunto,
no?
Appunto. Invece parliamo dei 30 anni, di questa bella gioventù che tutti noi abbiamo attraversato e che lei guarda come in un cannocchiale rovesciato la sera quando si corica a leggere i libri di Meyer. Prima di... Era Meyer?
Meyer.
No, quello dell'indiano.
Ryan.
E vabbè, era pur sempre un bisillabo. Ryan, come dimenticarlo? 30 anni possono essere vissuti in tanti modi e soprattutto possono essere festeggiati in tanti modi. Mark Zuckerberg ha deciso di regalarsi una cosina da 19 miliardi di dollari, ovvero WhatsApp. Cioè, perché uno spende 19 miliardi di dollari per noia?
Ma no, dai, assolutamente, da questo punto di vista si capisce il valore dell'operazione.
Perché, ce lo spieghi.
Allora, Facebook ha 1 miliardo circa, 1 miliardo e 2, 1 miliardo quasi e 300 mila utenti. Negli ultimi mesi, negli ultimi due trimestri, ha evidenziato una crescita spaventosa sul mobile, quindi sui telefonini e gli smartphone. WhatsApp è in questo momento il servizio di messaggeria telefonica in mobilità più efficiente e più grande al mondo. Transitano più messaggini su WhatsApp di quanti ne circolano sull'intera rete telefonica come SMS, e quindi mi sembra, dal punto di vista strategico, un'operazione estremamente utile e interessante.
Certo, anche il Papa è molto attivo sulla telefonia, poteva comprarla lui WhatsApp.
No, vabbè, adesso, certo, l'esborso è strepitoso, è molto alto, anche perché stiamo parlando di fatto di un moltiplicatore impressionante per chi ha fatto l'investimento in WhatsApp. Il caso, per esempio, del fondo Sequoia Partners, che è uno dei fondi principali di venture capital della Silicon Valley, per capirsi quello che ha contribuito alla nascita di Intel, quindi un fondo di private equity molto importante. Ecco, Sequoia aveva comprato il 15% di WhatsApp nell'aprile del 2011 per 8 milioni di dollari, ne esce dopo questa operazione con 3,5 miliardi di dollari.
Però,
quindi da questo punto di vista una rendita orientativa intorno a 4.000 volte rispetto a quanto aveva investito, e anche tanto di cappello ai gestori di Sequoia che azzeccano spesso questa operazione. Basti pensare che l'operazione di acquisizione da parte di Facebook, di WhatsApp, ricorda molto da vicino quella che viene considerato il picco della bolla di Internet, cioè la fusione tra AOL e Time Warner, che fece registrare il record assoluto proprio nel 2001 con 124 miliardi di controvalore.
Ecco, ne approfitto e prendo spunto per segnalare a tutti gli ascoltatori e ai lettori di Valori una nuova iniziativa del professor Di Stefano, che troverete in allegato con il prossimo numero, ovvero un nuovo e innovativo servizio di messaggistica dal volto umano che potrebbe fare certamente concorrenza a WhatsApp sul mercato internazionale. Si tratta di un megafono, il vecchio e caro megafono che il professore allega al prossimo numero di Valori, e il funzionamento è semplicissimo. Perché mandare dei messaggi in digitale quando si può tornare a guardarsi in faccia o perlomeno a parlarsi? Voi potete prendere il megafono, andare sotto la finestra dell'amico e giro col megafono. Costa solamente 9,99 euro, cioè praticamente
smontabile, ovviamente.
Sì, no, in una lega leggerissima,
certo.
Sempre artigianato italiano,
ovviamente.
Niente Cina, no. Comunque me lo raccontava poco prima di andare in onda, e quindi non ho altri dettagli da darvi, ma non vi preoccupate, lo troverete in edicola e basta, non aggiungo altro. No, volevo dire una cosa che però non me la ricordo più, perché stamattina
la bolla internet,
ecco, no, infatti
avevamo ipotizzato.
No, ecco cosa volevo dire, ma lei che sa ste robe qua? Cioè, lei del fondo Sequoia, che mette lì 5 e guadagna 5.000, non sapevo niente. Cioè, ci sarà adesso una startup interessante di cui lei sa tutto, su cui possiamo mettere 2 lire? Allora, se andiamo in Dubai prima, dimagriamo 10 kg, portiamo a casa 300 euro, invece di darli al Comproro li mettiamo lì e ci diventano 30.000 tra 5 anni.
No, francamente
non la sa.
No, non la so.
Secondo me la sa e la vuol tenere tutta
ma
per
no,
lei.
No, assolutamente, non la so. Non, anche perché...
Allora, ascoltatori, facciamo un
rimango,
patto...
Rimango molto preoccupato, perché quando si arriva a questa operazione vuol dire che si è in prossimità o già oltre il picco di una bolla, quindi...
Ecco, no, infatti siamo lì.
I rischi di sgonfiamenti spaventosi ci sono, insomma.
Ecco, c'è all'orizzonte l'ennesima bolla del Nasdaq.
Magari non proprio di tutto il Nasdaq, teniamo in considerazione...
Ma non arriva anche Spotify adesso?
Sì, certo, arriva anche Spotify, ma non solo, arriva anche la società che è autrice di questo gioco di successo che si chiama Candy Crush, quindi ci sono diverse altre quotazioni che sono connesse, diciamo, all'area genericamente riconducibile a quella che riguarda anche Facebook. Però bisogna dire 2 cose: innanzitutto che Facebook non è quotata al Nasdaq, è quotata al NYSE, al mercato principale, e quindi se anche di bolla social network si tratta, è ben distribuita e non incide solo sull'indice del Nasdaq. Certo, il Nasdaq è a 4.200 punti e incomincia ad avvicinarsi pericolosamente alla soglia drammatica che fu l'origine, appunto, poi del tracollo dei 5.000 punti, il record storico del Nasdaq, e quindi i rischi effettivi di una bolla nuovamente sul lato tecnologico ci sono, anche se forse di dimensioni meno gravi di quella che caratterizzò il famoso sgonfiamento nel 2001.
Ma insomma, secondo lei Tabellini ne sa qualcosa di Candy Crush, o è uno di quegli austeri studiosi?
Candy Crush non ne sa veramente una mazza.
Cioè, lega anseatica, mercantilismo olandese, come se piovesse, ma Candy Crush...
No,
cioè, la modernità, me la padroneggia Tabellini?
Non credo. Non credo.
Del
sicuramente
Rio?
Non quella, non credo
neanche
Del Rio,
Rio.
No. Soprattutto non quella che è legata appunto al gaming, cioè ai giochi, che è un settore molto particolare e che è uno di quelli che contribuisce alle montagne russe sul Nasdaq.
Ma negli anni 60, per capirci, c'è stata la bolla del meccano?
No, non c'è stata,
cioè, quindi,
del meccano.
Quindi ste bolle legate ai giochi sono
legate sicuramente
alla contemporaneità.
Beh, all'era digitale sicuramente, alla diffusione dell'era digitale e a tutto quello che è connesso con l'era digitale, perché la vera esplosione dei giochi non è stata neanche tanto e solo con le PlayStation, con le varie console per videogiochi, che comunque hanno segnato un pezzo importante della storia anche di un pezzo del mondo giovanile, pensiamo a Super Mario, al Game Boy, eccetera, eccetera, ma la vera esplosione dei giochi è stata con l'avvento della mobilità e quindi di internet.
Peccato, perché mi sarebbe piaciuta una bolla pazzesca causata dalla Clementoni che faceva crollare i mercati mondiali. Vabbè,
comunque, come dicevi tu, per ritornare al merito, sì, sta per arrivare anche Spotify, che è il servizio di vendita, diciamo, in streaming dei brani musicali. È una di quelle novità che ha anche fatto risalire, questa è la notizia secondo me più interessante, forse passata sotto silenzio, ha fatto risalire l'andamento dei fatturati delle grandi major musicali, che per la prima volta dopo anni di tracolli hanno visto nel 2013 una ripresa delle vendite, soprattutto grazie alle tecnologie digitali. Come dire, finalmente i dinosauri hanno smesso di fare la guerra all'online e al trasferimento dei file musicali e hanno anche visto una ripresa del fatturato.
E quindi stasera, quando mi torna a casa, mi va su Spotify e via tutta la discografia delle Kessler fino al mattino.
No, sì, te la prendi te quella delle Kessler.
Lei invece...
Ma no, dai, le
tutto,
Kessler, no.
Tutto Milva?
Ma
lei
c'aveva
un debole per Milva.
No, assolutamente no. Una volta... Ho già esposto alle mie preferenze musicali.
Sì, ma una volta l'ha detto che la Pantera di Goro un po' l'attizzava.
No, assolutamente.
Mi ricordo io. Vabbè, troviamo la registrazione. Restiamo sulle bolle.
Sì.
Perché stanno arrivando... Lei mi dice gli effetti della bolla immobiliare internazionale sull'Italia.
Sì, stanno arrivando gli effetti della bolla immobiliare e degli immobiliaristi sull'Italia. Perché un anno fa Morgan Stanley calcolò che l'esposizione complessiva tra crediti e garanzie delle banche italiane sul mercato interno immobiliare era pari a 99 miliardi di euro. Ma questa cifra è rimasta sostanzialmente invariata e stiamo parlando di una fetta che vale circa il 10% dell'ammontare complessivo dei debiti del settore immobiliare a livello internazionale, che secondo la statunitense CBRE vale complessivamente 926 miliardi di euro. La situazione è resa particolarmente difficile da un pezzo di quella famosa bad bank che vuole fare la Banca d'Italia, dove sistemare i crediti inesigibili e che fra l'altro, se ci pensate, pesa moltissimo, perché le sofferenze complessive del sistema sono 150 miliardi secondo l'ultima rilevazione, e i crediti, che non sono tutti inesigibili ma comunque che pesano tanto nei confronti delle banche, valgono solo quelli circa 100 miliardi. Quindi come dire, la resa dei conti sta per arrivare sui conti, sulle bilanci delle banche italiane, legate all'esposizione degli immobiliaristi, soprattutto degli immobiliaristi tossici. È di pochi giorni fa l'ennesimo stop delle banche a Zunino, che stava cercando di rimettere le mani su Risanamento.
Spostiamoci di fronte e di campo. Non so se sarà bolla, ma sicuramente sarà crema e anche gusto, perché c'è chi specula in questo momento sul caffè. Il prezzo del caffè, che era sceso, come insegna Nino Manfredi, più lo mandi giù e più lui viene su, e infatti è salito del 10% in un giorno solo.
Sì, non solo,
cioè, non quello al bar.
Non quello al bar, ma stiamo, ovviamente, lo ricordiamo, stiamo parlando dell'andamento dei contratti future sul caffè al mercato americano negli Stati Uniti. L'andamento è clamoroso, non solo nelle ultime due sedute, ma stiamo parlando di un andamento particolarmente impressionante, sostanzialmente da novembre ad oggi, perché siamo passati da $100 a qualcosa come $177.50.
$100 al... qua non si usa il barile per il caffè, al tazzone?
No, si usa una unità di misura.
Al termos?
No, adesso la vado a cercare perché non me la ricordo mai a memoria. Comunque è l'ammontare del metro di riferimento per l'acquisto del caffè, e stiamo parlando appunto di valori molto rilevanti che sono giustificati formalmente per effetto di una stagione particolarmente siccitosa, come si dice in Brasile.
Cioè, io ho detto Niquizzi all'inizio e lei chiude con siccitosa?
Sì, una stagione caratterizzata da una forte siccità, mi metti sempre in crisi, in Brasile, ma in realtà la vera ragione sono i fondi speculativi, gli hedge fund, che sono molto liquidi dopo l'inizio del tapering, si stanno vedendo gli effetti dello spostamento di questa enorme quantità di liquidità e adesso si sta rispostando sulle materie prime e hanno messo nel mirino il caffè, perché passare da 100 a 175 in praticamente meno di 4 mesi, in poco più di 3 mesi, è un dato estremamente significativo e molto preoccupante.
A proposito di caffè, mi piacerebbe esporre una teoria scientifica pazzesca che ho elaborato l'altro giorno e che mette in crisi il principio di Archimede, ma non abbiamo tempo. Cioè, mi si sono rotti i biscotti che pucciavano il caffè e sono andati a fondo, quindi non è vero che ricevono una spinta, vabbè, ma lasciamo perdere perché non abbiamo tempo, anche perché voglio tornare per un attimo dalle parti di Facebook, perché sono tornati loro, i due fessi più famosi del pianeta, che però alla fine fessi più di tanto non lo sono, come si chiamavano i Winklevoss,
Fingerbung, quelli di Bitcoin?
Loro, i Winklevoss.
Winklevoss, sì.
Esatto, quelli che avevano inventato Facebook, se lo sono
Tyler fatti, Cameron Winklevoss.
Se lo sono fatti fregare da Zuckerberg, lo hanno portato per vie legali, sono portati a casa un po' di soldi, eccetera, eccetera. E adesso
hanno fatto il WinkDex,
che è
sostanzialmente l'indice che dovrebbe servire a misurare il valore del Bitcoin. Come sapete, è la moneta più virtuale del mondo, anche quella più pericolosa e più fluttuante. La scorsa settimana si è spostata da 1.000 a $600 nell'arco di solo due sedute, sotto il rischio di una politica di regolamentazione non gradita dagli operatori della moneta virtuale. E loro adesso hanno appunto battezzato questo WinkDex, che è stato presentato a un'udienza presso la SEC per avere l'autorizzazione, e stanno anche valutando gli strumenti connessi che i Winklevoss hanno creato quest'estate e che dovrebbero servire per investire appunto nel segmento del Bitcoin, del mercato della valuta digitale.
Professore, siamo arrivati quasi alla fine, le do un minuto per segnalare l'ingresso sul mercato di un nuovo bond, ovvero il bond della Scozia. La cosa che leggevo è che non hanno fatto neanche in tempo ad emetterlo il bond, che c'hanno già i problemi di spread.
Eh sì, perché era anche inevitabile, lo spread mediato fa paura rispetto al Regno Unito. Edimburgo, in quanto diciamo stato autonomo in vista del referendum che fa molta paura alla corona, avrà la possibilità di emettere circa 3,7 miliardi di obbligazioni, ma gli operatori si aspettano che queste obbligazioni possano avere un tasso molto superiore ai gold inglesi, cioè ai titoli che vengono emessi dalla Banca d'Inghilterra, che in questi ultimi due anni ha stampato molte sterline per sostenere l'economia britannica e condurla fuori dalla crisi recessiva.
E visto che siamo in Scozia, ci piacerebbe approfondire anche la nuova inchiesta che si è abbattuta su Royal Bank of Scotland, con nuovi trader messi spalle al muro. Però siamo arrivati alla fine, ci dobbiamo salutare,
peccato.
E domani sera con chi la vede la finale di Sanremo?
Ma non credo di vederla.
Cosa fa, per curiosità?
Dovrei essere a Roma per lavoro, quindi non credo di vederla.
Attenzione, a Roma per lavoro poco prima che annunci la squadra di governo.
Ma no, ma dai, non scherziamo.
Ma no, ma cosa si è messo? Le mani sulle... No, professore, ma non si fa. Ma che roba è? Vabbè, lo scopriremo la settimana prossima. Grazie, buona giornata. Arrivederci, ciao ascoltatori. Vi lasciamo localmente mosso.